Basilicata Regione Notizie. Basilicata Cultura. Il monachesimo in Basilicata. Dagli insediamenti del IV secolo al declino successivo alla morte di Federico II. Di Nicola Montesano. Prima parte. La storia religiosa italiana, come ha affermato Cosimo Damiano Fonseca, ha prodotto nell'ultimo ventennio una massa impressionante di contributi e di studi, con precise scelte metodologiche e ben definiti percorsi culturali, acquistando una propria specificità epistemologica che a buon diritto la inserisce nei lineamenti di una storia d'Italia di più ampia ed articolata visione. Lo studio del monachesimo, specialmente quello meridionale, è il settore che negli ultimi anni ha attirato maggiormente l'attenzione della storiografia sul Mezzogiorno. Questo afflusso di notizie e di informazioni, risultato di ricerche condotte dalle università e dagli enti di ricerca, ha portato ad una maggiore conoscenza della storia religiosa delle regioni meridionali, inserendola in un discorso di portata europea, perché è stato possibile studiare fenomeni e movimenti a più ampio raggio, la cui diffusione in ambito meridionale era sì nota in precedenza, ma in maniera approssimativa. Sono però ancora operanti in misura più o meno grande due fattori che condizionano in senso negativo la ricerca. Il primo riguarda l'ancora non superata prospettiva di studio che privilegia i rapporti con il potere politico, con la conseguente convinzione che la storia del monachesimo sia fortemente condizionata dal favore della monarchia e che le popolazioni meridionali siano sempre state alla mercé di dominatori che avrebbero imposto non soltanto forme di organizzazione politica e sociale, ma anche determinate modalità di espressione del sentimento religioso. Con questo non si vuole negare che il favore o l'ostilità del potere politico abbia influito sul destino dei monasteri e dei movimenti religiosi, ma si vuole sottolineare l'opportunità di adottare anche nella storia del monachesimo meridionale una prospettiva di ricerca più ampia, che privilegi la dimensione religiosa rispetto alla quale i fattori esterni hanno avuto un ruolo di elementi condizionanti, ma certamente non decisivi. Cosimo Damiano Fonseca, La storia religiosa, il Medioevo, in La storiografia italiana degli ultimi vent'anni, Antichità e Medioevo, a cura di De Rosa, Biblioteca di Cultura Moderna 975, Bari 1989. Il secondo ostacolo da superare per un ulteriore progresso degli studi sul monachesimo meridionale è rappresentato dallo stato attuale delle fonti, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Certamente la quantità di fonti edite è e rimane un problema ingente, ma non bisogna trascurare quello relativo alla tipologia delle fonti disponibili. Infatti, una storia del monachesimo meridionale, intesa come di esperienze religiose individuali e collettive, è resa difficile dalla mancanza sia di testi di consuetudini che ci permettano di cogliere lo stile di vita praticato all'interno dei monasteri, sia di opere a carattere più propriamente spirituale paragonabili a quelle prodotte negli ambienti monastici di altre parti dell'Italia e dell'Europa. L'eccezione più rilevante è senza dubbio quella riguardante il processo formativo della spiritualità florense, prodottosi intorno ai secoli XII e XIII, ad opera del calabrese Gioacchino da Fiore, che, rifacendosi alla tradizione del monachesimo meridionale, che trovava fondamento nel sentimento anacoretico dei monaci italo-greci, strutturato sull'insegnamento della originaria regola benedettina, si inserì prepotentemente all'interno della nuova corrente di pensiero riformatore del monachesimo peninsulare, gettando le basi per la nascita e la formazione del pensiero francescano. Tuttavia, le opere dell'abate Gioacchino non risultano fondamentali per la conoscenza del movimento religioso da lui prodotto, quanto lo sono per la sfera prettamente profetico-teologica e apocalittica, a cui il calavrese di spirito profetico dotato, come ebbe modo di immortalarlo Dante nel Paradiso, diede un sostanziale contributo. Una maggiore quantità di informazioni sono state prodotte nell'ambito dello studio delle fonti agiografiche e commemorative che nell'ultimo periodo sono state utilizzate per i nuovi studi intrapresi dalla storiografia più avanzata. Tra i diversi esempi possibili, è utile ricordare quelli di due personaggi di grande rilievo spirituale e religioso, San Guglielmo di Vercelli e San Giovanni di Matera, fondatori rispettivamente del movimento virginiano e di quello pulsanese. Il primo, che dopo un'esperienza da penitente volontario abbracciò lo stato di vita ermetico, radunando intorno a sé una comunità di eremiti laici e chierici, ai quali propose un modello normativo non molto diverso da quello dato da San Pier Damiani ai suoi confratelli di Fonte Avellana nelle Marche. Il secondo, a cui Francesco Panarelli ha dedicato un attento e puntuale studio, ebbe invece una tempestosa esperienza iniziale di eremita e di predicatore itinerante, che gli valse un'accusa di eresia, prima di arrivare a sperimentare, nell'aspra solitudine di Pulsano, sul Monte Gargano, una forma di eremitismo ispirato all'ideale della vita apostolica. Entrambi i movimenti, da loro promossi, ebbero una grande diffusione e si diedero una struttura accentrata di tipo cluniacense. Ma mentre i virginiani si orientarono da subito verso i moduli tipici del cenobitismo tradizionale, per cui già il successore di Guglielmo assunse nel 1136 il titolo di abate al posto di quello iniziale di priore, e tra il 1161 e il 1172 fu abbracciata con l'autorizzazione di Papa Alessandro III la regola di San Benedetto, i pulsanesi rimasero più a lungo fedeli al loro primitivo stile di vita, soprattutto per quanto riguarda la pratica della povertà, che Alessandro III si preoccupò di mitigare, concedendo loro di poter ricevere elemosine dei fedeli ad integrazione di quanto traevano dal lavoro delle loro mani. Panarelli dal Gargano alla Toscana, il monachesimo riformato latino dei pulsanesi, secolo XII-XIV, Nuovi Studi Storici, 38, Roma, 1997. Nonostante il rapido scivolare verso le forme più collaudate della vita cenobitica, i virginiani riuscirono tuttavia ancora a lungo e fin oltre l'età sveva a dare una risposta efficace a quelle esigenze religiose da cui era nato il nuovo monachesimo, di cui comunque erano considerati parte integrante. Mantennero un legame stretto con il mondo dei laici, e ciò sia nelle campagne sia negli ambienti urbani, attuando una strategia insediativa che per certi aspetti prefigura quella ovviamente più matura degli ordini mendicanti. Ricorda Vitolo che Certosini, Virginiani, Pulsanesi, Cistercensi, Florenzi costituirono altrettanti filoni di quello che ormai ci siamo abituati a chiamare il nuovo monachesimo di impronta eremitica e penitenziale del secolo XII. Nuovo monachesimo che, se agli inizi del 200 mostra nel mezzogiorno qualche segno di stanchezza, era però nel suo complesso ancora in pieno vigore e risulterà determinante nelle scelte di vita cenobitica che si produrranno nei secoli successivi, con l'ondata riformatrice del pensiero di Francesco d'Assisi. Vitolo, vecchio e nuovo monachesimo nel regno svevo di Sicilia, in Friedrich II. Come anticipato in precedenza, il problema della mancanza delle fonti documentarie è l'handicap maggiore per lo studio del monachesimo nel mezzogiorno continentale italiano, postulato che vale in maniera maggiore per quanto riguarda la Basilicata. Così come ci suggerisce Hubert Huben nella parte riferita alla Basilicata nel terzo volume del Monasticon Italiae, una quantità di documenti è in nostro possesso, ma non sempre essi risultano attendibili. Consultando queste fonti, lo storico, se vuole evitare conclusioni errate, deve verificare sia la loro autenticità e attendibilità, sia l'esattezza della terminologia usata in esse. Per fare un esempio, la relazione del Gaudioso è da usare con cautela se si vuole ricavare un elenco dei monasteri benedettini nella Basilicata settecentesca, in quanto la terminologia usata dal Gaudioso non è molto precisa. Un'attenta lettura della relazione rivela che in essa il termine abadia non indica necessariamente un monastero. Spesso non significa altro che chiesa o beneficio. Se non ci si rende conto di questo fatto, si rischia di avere un numero troppo alto di monasteri benedettini allora esistenti in Basilicata. Sovente queste accortezze vengono evase per un mero interesse campanilistico utilizzando le fonti in maniera irresponsabile che crea non poche difficoltà a coloro i quali cercano di infondere un rigore scientifico nei propri lavori, dovendole preventivamente analizzare e verificare. Monastico Nitalie, terzo, Puglia e Basilicata, a cura di Lunardi, Huben, Spinelli, Cesena 1986. L'evangelizzazione cristiana, che dal secondo secolo interessò la Puglia intera, coinvolse rapidamente la Lucania settentrionale ed orientale, che, come ci ricordano gli studi di Pietro d'Alena, era attraversata dalle importanti arterie viarie di traffico economico e militare quali l'Appia, la Traiana e l'Erculea, dove Canosa, fungendo da snodo viario strategico, permetteva il collegamento con Venosa, Acerenza e Banzi, da un lato, Barletta e Bari dall'altro. Intorno al III secolo si cominciarono a sviluppare le prime strutture organizzative nella zona, quali appunto quella canosina, anche se bisogna aspettare ancora alcuni secoli per avere una diffusione strutturata nelle zone interne, strutturazione che si ebbe quale scelta condizionata dagli ormai perduti riferimenti viari delle antiche strade consolari da parte delle diocesi, perché divenute troppo pericolose per i commerci e gli scambi, sistematicamente attaccati per l'avvenuta trasformazione delle stesse arterie in vie di transito per gli eserciti. Questa strutturazione ecclesiastica interessò il territorio dell'odierna Basilicata tra il V e il IV secolo, privilegiando le antiche città romane come Acerenza, Grumento, Potenza e Venosa. D'Alena, dagli itinerari ai percorsi, viaggiare nel mezzogiorno medievale. Bari 2003. Certamente l'organizzazione ecclesiastica gettò i presupposti istituzionali per gli insediamenti monastici, ma le testimonianze riguardanti i monasteri esistenti in quel periodo nella Basilicata risultano di alcuni secoli posteriori. Il primo monastero di cui si conoscono testimonianze sicure è quello di Santa Maria di Banzi, sottomesso all'abbazia di Montecassino nel decimo anno di governo del principe Grimoaldo, alla fine del IX secolo e ricorrente tra i beni di Montecassino nel 943, per rimanervi alle dipendenze fino alla seconda metà dell'XI secolo. Agli anni immediatamente successivi bisogna inquadrare le testimonianze secondo cui il monastero di San Vincenzo al Volturno avesse già nell'833 dei possedimenti in Basilicata, stando alla conferma delle pertinenze che il principe Sicardo di Benevento fece al monastero Volturnense. Ed ancora risultano attestate quattro chiese nel Materano, in possesso di San Vincenzo al Volturno, che nell'893 vennero date in enfiteusi per 29 anni a Godino, protospatario di Matera.